24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Crowd cup of coffee, a few more cigarettes. God only knows the roads I've been.
Ed eccoci, è martedì 18 marzo, sono le 8 e 17 minuti. Questa è la terza parte di 24 mattino, così colgo l'occasione anche qua di ricordarvi che ci sono i podcast, e che sono divisi in tre. La prima parte delle 6.30, poi la rassegna stampa è questa, nella quale c'è anche il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Della ripresa della guerra a Gaza e della telefonata fra Trump e Putin, che sono gli avvenimenti del giorno, ce ne occupiamo domani. Vediamo, a parte che ne hai parlato benissimo tu stamattina con Nello del Gatto, ma vediamo domani che tipo di seguito hanno le cose. Tutte aperte, sono avvenimenti in divenire. Piuttosto, parlando di cose estere che hanno a che fare con gli Stati Uniti, c'è questa decisione che mi ha lasciato sconcertato, che Trump ha tolto la scorta ai figli di Biden, dicendo che questi 007 è ridicolo. E sui perdoni ha cominciato, ha aperto una questione, perché sai che Biden, insomma tutti gli ascoltatori ricordano, prima di andarsene ha firmato un perdono a suo figlio per gli affari in vicende giudiziarie, per gli affari in Ucraina. Dice che quella firma è falsa, non è valida, e adesso c'è tutta una gara degli esperti per vedere se la firma a questo perdono è vero. Secondo Trump sono da annullare. Nello stesso tempo, ricordi, anche di questo ne abbiamo parlato, che il Papa ha mandato un vescovo a Washington, Robert McEnroy, un tipo tosto, nuovo arcivescovo della diocesi della Casa Bianca, fu nominato il 6 gennaio, proprio nell'anniversario dell'assalto a Capitol Hill, molto combattivo. Beh, insomma, gli hanno tirato fuori con una cosa di contestazione anche lì, storia di pedofili. Rachel Mastrogiacomo, da tempo una grande accusatrice di McEnroy, che stando alla sua versione sarebbe stata complice niente meno che dell'insabbiamento di un caso di abusi commesso ai suoi danni da Jacob Bertrand, un sacerdote della diocesi di San Diego. Proprio per chiedere chiarezza, la donna che ad onore del vero contesta McEnroy fin da quando nel 2022 è stato creato cardinale, ha scritto una lettera a Trump, che Trump prende in grande considerazione per il fatto appunto che McEnroy è un suo, non dico avversario, ma insomma non è tenero con lui. E poi il caso più clamoroso, che secondo me avrà un seguito, di una giudice dell'ONU, l'ugandese Mugambe, che è stata condannata, non imputata, condannata per aver avuto a disposizione una schiava personale. È accusata di aver portato in Inghilterra una connazionale, obbligandola a fare la domestica, la babysitter gratis, e questa condanna per una giudice delle Regno Unite, come puoi ben capire, sì, non è un caso di così, insomma, non è un caso secondario. Se è vero che, se è vero, insomma, se è stata condannata, è possibile che ci siano dei motivi.
Sì, oggi la notizia,
ci sono i rimbalzi.
Sì, oggi, scusami, la notizia di questa storia, dico, la riporta La Verità, condendo tra l'altro tutto il racconto con i post che faceva questa signora sul fatto che, no, che la parità di genere, l'eguaglianza, il rispetto per le popolazioni africane e via dicendo, e poi aveva una schiava.
Verissimo, verissimo. L'articolo di Francesco Bonazzi, ma chi vuole leggere l'intera storia, il Guardian la riporta con tutti i dettagli che tu raccontavi, anche alcuni di più. Per quello che riguarda l'Italia, l'Italia oggi è un giorno in cui c'è la guerra delle risoluzioni e la guerra degli aggettivi, nel senso che tutti cercano di cavarsela sulle risoluzioni, governo e opposizione, sulle risoluzioni in merito alla vicenda ucraina e alla possibile pace ucraina e soprattutto, sottolineo, il piano di riarmo europeo proposto da Ursula von der Leyen, mettendo, aggettivando in modo diverso. Allora, l'articolo più spiritoso tra le righe, ovviamente l'articolo impeccabile di Leana Sciarra sul Messaggero, però fa ridere perché si addentra che su quelli che sono i trucchi usati per, non verrà citato il piano a riarme, la bozza della risoluzione del centrodestra, nessun riferimento esplicito al piano von der Leyen, rinforzi agli stati nell'ambito della NATO, niente debito, è molto divertente. E comunque la Lega continua a tener duro, e la cosa che più mi ha colpito, cioè in un articolo di Tommaso Ciriaco su Repubblica, che la Lega ha detto che è pronta a schierarsi con i 5 Stelle se non le danno piena soddisfazione. Sì. Lì c'è una nostalgia, sì. I 5 Stelle sono ben contenti, una nostalgia del Conte 1 che riemerge. Il Conte 1 fu quel governo, sì. Ti ricordi, sì. Fatto da Conte e Salvini, e se lo ricordano anche tutti gli ascoltatori, e c'è una nostalgia, ogni tanto vengono fuori, sì. Praticamente hanno un idem sentire nei confronti della guerra, dell'Europa, sì. Di Trump, di Putin, che è difficile da nascondere, quelli proprio la pensano allo stesso modo, e tranne che su dettagli, ed è una cosa... Forse anche questa famosa manifestazione del 5 aprile annunciata da Conte la faranno insieme. Chissà. Nel frattempo,
scusami, solo una cosa, Paolo. In realtà poi Barbara Fiammeri dice, sostiene, no, sul Sole, l'avrai visto, che dalla Lega smentiscono, cioè dicono no, voteremo compatti con la fine, voteremo compatti con la maggioranza.
Sì, certo, ma poi è evidente, no? Si sa che il governo fanno una muina e poi votano compatti, insomma non si è mai visto, quelli stanno al governo, un conto all'opposizione dove devono distinguersi per prendere nuovi voti da tutte le parti, e infatti all'opposizione la battaglia degli aggettivi fa ancora più ridere, rinvio sul testo, sì ai cambiamenti, sto leggendo al Corriere della Sera, Schlein questi cambiamenti li vuole radicali, radicali fra virgolette, i riformisti profondi, e la grande battaglia è fra radicali e profondi mutamenti del piano della von der Leyen. Okay. Se devo, insomma, vedrai che troveranno un aggettivo che li metta d'accordo. Il Corriere della Sera presenta, come fa spesso, uno schema di chi sta con la Schlein, chi sta con Franceschini. Vedo, a me fa rabbia che nei numerosi seguaci della Schlein non viene mai indicata Camilla Laureti, che è la sua braccio destro. Io la vedo in tutte le foto, che è un europarlamentare che la segue, sta sempre lì zitta, dritta come un fuso, molto, e non capisco perché mettono tutte le persone che stanno vicino e non mettono, io voglio che in questi grafici degli alleati compaia anche la Laureti, perché mi sembra un'ingiustizia che la Laureti sia tenuta fuori, come mi sembra un'ingiustizia che non venga mai citata, ma questo lo dico tutte le volte, la correggente dei Verdi, che viene nominata, c'è un giorno di notorietà, sì. E poi c'è Bonelli tutto il tempo.
Sì, la povera Fiorella Zabatta, della quale già ci occupammo e che al momento non
sì,
non
è inutile dirlo tutti i giorni, ma evidentemente lei lo accetta, perché se no un giorno sì. Fiorella Zabatta andrebbe lì e direbbe no, oggi parlo io, e invece Fiorella... Lì c'è un ruolo molto antico, molto così, che si usava in Sicilia, 100 anni fa, capisci, del ruolo della correggente, però loro gli piace così, contenti loro. E per dirti che non sta succedendo niente nel PD, sono tutte balle quelle che si raccontano, il congresso, oggi il principale, la persona che più è indicata come possibile segretario al posto della Schlein, che è Antonio De Caro, l'ex sindaco di Bari, che adesso è un europarlamentare, e che può essere europarlamentare pro tempore, perché poi là tutti dicono bisogna andare in Europa, lui sta lì giusto il tempo, aspetta che scadano le elezioni regionali e pugliesi, e aspetta solo di candidarsi e prendere il posto di, cioè essere eletto presidente della regione Puglia. Comunque oggi è inequivocabile, un'intervista sempre sul Corriere della Sera, virgolette, non abbiamo bisogno di un congresso, lo dico chiaramente perché si fa il mio nome, è lui che te lo dice, come possibile candidato alla segreteria, esiste una segretaria autorevole ed eletta da poco ed è pienamente titolata a terminare il suo mandato, insomma capisci bene, basta leggere due o tre righe di queste che ho letto, ripeto tra virgolette, per capire che non ha nessuna voglia di impegnarsi in una battaglia congressuale, quindi si limitano alla guerra degli aggettivi, punto e basta. Visto che sto parlando di cose politiche, oggi torna per la prima volta in Parlamento Draghi e Claudio Voltattorni sul Corriere della Sera dice che sarà un discorso che occuperà 2 ore e mezza, mi sembra un tempo bello, e va ovviamente a presentare il suo rapporto per la UE da 800 miliardi di...
Vabbè, ma sarà, scusami, sarà il discorso più le domande dei parlamentari, non può essere 2 ore e mezza.
Ma le domande sui parlamentari pare che secondo Voltattorni sono... molto pungenti, attese domande dei leghisti Claudio Borghi, ovviamente sto leggendo, e Alberto Bagnai, da sempre critici nei confronti dell'ex premier, mentre Maurizio Gasparri promette a Draghi, chiederò dove prenderà gli 800 miliardi di euro per il suo programma, quando era al governo non si trattavano nemmeno 100.000 euro per un emendamento, e adesso se tira fuori, insomma, sarà divertente,
direi
interessantissimo per le cose che dirà Draghi, ma divertente anche per questi aspetti. Poi cose culturali, continua il non so come definire, non pestaggio, insomma continuano le polemiche contro Scurati, che da grande divo della sinistra è diventato un bersaglio fisso, soprattutto del Foglio, anche nella pagina delle lettere, perché ha detto che bisogna avere una posizione nei confronti europei anche da combattenti, e ripudiare la guerra non significa essere vigliacchi, chi ha studiato il nazismo e il fascismo sa che c'è un momento per combattere, insomma, solo per aver detto queste cose ci sono delle parolacce nei suoi confronti che non riportano, queste soprattutto sui social, e Scurati se la passa male. Poi è il grande momento del ritorno di Rutelli, che è stato scelto per un maxi progetto a Riyadh di ingegneria ed arte, 1 miliardo in Arabia Saudita, vedi che incontrerà Renzi sicuramente a Riyadh. E la domanda che mi sembra, un grande concorso, Rutelli si occupava di cinema fino a pochi minuti fa, adesso dicono che è la persona più adatta. Io mi sono domandato, sono d'accordo che l'Arabia Saudita non è Africa, però c'è Veltroni che ha gli stessi titoli di Rutelli, ma perché non prendere in considerazione anche Veltroni? Non dico di non scegliere Rutelli, però lui aveva detto che avrebbe passato il resto della sua vita in una area limitrofa a quella dell'Arabia Saudita, e mi dispiace che non lo faccia. Ultima cosa, Isabella Gherardi, la vedova di Giovanni Sartori, più grande politologo italiano del Novecento, se la prende con un comitato sì, che diretto da Giuliano Amato avrebbe dovuto celebrare i 100 anni della nascita di Sartori, cadeva nel 2024, pare che nel 2024 abbiano fatto pochissimo. E lei dice: il ministro Giuli scongiuri questa pornografia, perché adesso chiedono soldi anche per il 2025-2026, queste sono le cose italiane, fai un comitato per le celebrazioni, sì, di una cosa, poi si continuano a chiedere miliardi e lei è contro queste ulteriori sovvenzioni, dice il ministro Giuli. A parte che sono stati 3 anni, sono sempre, sì, fra virgolette, di fatiche improbe, che una serie di infernali meccanismi, cui unico motore è la malafede, ha visto all'opera un comitato dove siedono allievi ripudiati, allievi sedicenti, raccatta poltrone vari e altri intrusi che poco hanno a che fare con la, hanno avuto a che fare con la storia di Sartori da vivo e che poco o nulla hanno fatto per celebrarlo da morto, e quel poco è desolante. In particolare fra questi se la prende con Stefano Passigli, che ha fatto, sì, un libro su lui e Sartori, e dice: mi riferisco alla pubblicazione di un libretto di Stefano Passigli che fa parte del, sì, comitato, offensivo sin dalla copertina, associa l'immagine dell'anziano Sartori a una fotografia giovanile di se stesso, come ad accreditare ancora una volta la storia dell'allievo che raccoglie il testimone. Faccio presente che Passigli intanto ha 87 anni, quindi quella copertina è già ridicola, sì, per questo, ma è avvilente la sua ostinazione a volersi accreditare attraverso Sartori, che smentì pubblicamente peraltro di esserne stato il suo mentore. E ce n'è altro, io potrei, sì, continuare a leggere attacchi di Isabella Grandi, però siccome sento che fremi, tu fremi, vabbè, vabbè, a questo punto. Uno dice: eppure tale individuo nel corso, sì, degli anni ha sempre millantato questi crediti e in questo libro per l'ennesima volta li rivendica. Mi pare piuttosto un reuccio delle collettane, maestro di bonton di certi salotti, ammazza, fiorentini, più avvezzi all'arredamento, ammazza, che alla cultura. Sartori non ha mai avuto bisogno di ventriloqui, da vivo e da morto, meno che mai, perché le sue opere parlano da sole.
Delicatissimo.
Non ti dico, è una pagina intera,
delicatissima,
curata da Ilaria Proietti, che ti invito a leggere tutta, sì, o invito gli ascoltatori, perché Isabella Gherardi non le manda a dire, ecco, non pare, le manda a dire né a Giuliano Amato, che raccatta soldi anche, oltretutto appunto, tornai da Amato che, terminata, sì, l'esperienza della consulta, si era quartierato come console onorario alla Treccani. L'idea è che fosse proprio l'istituto a fare da ente richiedente. Forse galvanizzato dall'idea, di ottenere l'ennesima presidenza, prontamente rimise in piedi il comitato. Ebbi la sventura di partecipare. Hai capito com'è,
sì,
il tono?
Delicatissimo. Vabbè, bene, niente male. Caro Paolo, grazie per la segnalazione, grazie. Ci sentiamo domani.
Ciao, domani.
Buona giornata.
Ciao.
24 mattino.
Tutta questa vicenda della riapertura o meno del caso di Garlasco, un caso di cronaca nera che conoscete più o meno tutti perfettamente, è avvenuto nel 2007, è sbagliato sotto tutti i punti di vista. Perché se il nuovo indagato, Andrea Sempio, è innocente e la persona che è in carcere, Alberto Stasi, è colpevole, sono settimane che stiamo sottoponendo questa persona a dei riflettori della cronaca che non lo lasceranno mai completamente pulito. Ci sarà sempre qualcuno che penserà che questa persona ha fatto qualcosa. Se Andrea Sempio fosse eventualmente colpevole, poi parleremo anche col suo avvocato, se risultasse eventualmente colpevole o collegato all'omicidio, avremo un Alberto Stasi che si è fatto dal 2007, il momento dell'omicidio, fino a oggi, tra processi e carcere, praticamente 20 anni di inferno. Se non fosse nessuno dei due, avremmo una combo devastante, cioè uno sputtanato e l'altro che si è fatto del carcere da innocente. Come capite, non stiamo parlando del caso di Carlasco, ma stiamo parlando di come i media e la giustizia gestiscono le informazioni che riguardano le indagini. Iniziamo con Stefano Nazzi, giornalista, autore del podcast Indagini, realizzato dal Post, che torna da noi. Stefano, buongiorno e bentornato.
Buongiorno a voi.
Ti abbiamo voluto perché spesso nel podcast che realizzi ti concentri esattamente su questi aspetti, no? Qua poi potremmo citare nella vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi tante cose, a partire da come è stato rappresentato lo stesso Stasi, il biondino dagli occhi di ghiaccio, che solamente perché è biondo e ha gli occhi azzurri. Però al di là di questo ci sono degli elementi che non suonano in tutto quello che sta succedendo adesso.
Guarda, questa è una storia che fin dall'inizio è stata caotica, a parte la grande esposizione mediatica. Io mi ricordo che in quei giorni a Carlasco arrivarono agenti dello spettacolo che volevano, qualcuno propose ad Alberto Stasi un instant book, qualcuno voleva scritturare le famose gemelle K, vi ricordate, le cugine di Chiara Poggi. Ma tutta questa vicenda è stata caotica nelle indagini all'inizio, con tante cose che furono fatte, che poi sottolineò anche la Corte di Cassazione.
Aspettate che abbiamo
sequestrate 24 ore dopo l'interrogatorio, la bicicletta dopo 7 anni addirittura, i funzionari che entrarono sulla scena del delitto senza sovrascarpe, il mancato peso del corpo di Chiara Poggi, cosa che ha reso sempre impossibile determinare esattamente l'ora della morte. Poi l'iter giudiziario. Alberto Stasi viene fermato, sta 4 giorni in carcere, il GIP dice ma perché, non c'è nessun elemento, lo rilascia. Poi 2 assoluzioni, primo grado, secondo grado, Cassazione fa rifare il processo, condanna, come disse l'avvocato di Alberto Stasi, mezza condanna per mezzo indizio. Insomma, 8 anni altalenanti, gli stessi elementi giudicati in maniera opposta da corti diverse. L'impressione che si è sempre avuto in questa storia è che quello che conosciamo come il celebre ragionevole dubbio non sia mai stato eliminato e superato. E da lì poi è nato tutta una serie di cose a catena che ci porta fino a questo punto.
Naturalmente. Stefano, qua ci sono delle questioni che poi ripeto spesso, affronti nel tuo podcast, no? Che sono una serie di elementi. Il primo è come vengono fatte le indagini, poi come vengono gestite dal punto di vista mediatico.
Allora, come vengono fatte le indagini? Allora, come ripeto, ci fu un po' di caos, perché ancora in Italia alcune zone non erano attrezzate dal punto di vista della cultura della scena del crimine. E poi l'attenzione mediatica fu enorme. Tu ricordavi il biondino dalle occhi di ghiaccio, io ricordo anche il bocconiano dalle occhi di ghiaccio, come se l'aver fatto la Bocconi fosse un elemento distintivo. E l'attenzione enorme su Alberto Stasi, che si sta ripetendo ancora oggi su Andrea Sempi. Alberto Stasi non poteva fare un passo, né lui né la sua famiglia, senza avere le telecamere addosso. Io per la prima volta vidi le trasmissioni televisive che andavano in giro per il paese a chiedere è colpevole o innocente alla gente, creando una sorta di giuria mediatica. È ovvio che la pressione ci fu e fu enorme. Poi vai a sapere se questo ha portato dei danni reali alle indagini o a cosa poi venne deciso. Mi ricordo che il GIP Vitelli, entrando in aula, in tribunale, per il primo processo, quello che vide poi assolto Alberto Stasi, disse a tutti: non preoccupatevi, c'è una pressione enorme, ma io non mi farò assolutamente influenzare o scalfire da questa pressione.
Senti Stefano, a tuo giudizio, no? Posto che naturalmente questo è anche un pezzo del tuo lavoro, quindi andrebbe quasi a detrimento del tuo lavoro, andrebbe modificato il metodo con il quale la giustizia comunica con la stampa? Cioè, io mi sono fatto un'idea, per carità, è personale. Per me il nome di Andrea Sempio non sarebbe mai dovuto uscire fino al momento di un'eventuale verifica, di un'eventuale richiesta di revisione del processo, di un eventuale accoglimento di una revisione del processo.
Sì, in un mondo ideale non hai torto, credo che sia impossibile. Poi, nel senso che un momento in cui iniziano le indagini, le notizie escono. Ora, noi imputiamo sempre ai magistrati il fatto che le notizie escano, non è sempre così, a volte escono da altre fonti, dagli stessi studi legali, da funzionari, da persone che lavorano in tribunale. E poi, sai, c'è sempre questo scontro, tra diritto di cronaca e il diritto, anzi il dovere, alla presunzione di innocenza della persona sottoposta a indagine. Io credo che basterebbe una sorta di coscienza generale dei media, della stampa, dei giornalisti nell'affrontare queste vicende, cioè nell'affrontarle in maniera distaccata, in maniera molto oggettiva, e specificando sempre, per esempio, che gran parte delle notizie che adesso abbiamo arrivano da una fonte, cioè dalla fonte di chi sta facendo le indagini, dei pubblici ministeri. Però è una fonte di parte, possiamo dire, in questo momento. E quindi questo va tenuto sempre presente e andrebbe sempre ricordato.
Sì. È una cosa che in realtà non ci stanchiamo di dire. Poi ci accusate di farlo solamente quando si tratta di politica, ma non lo facciamo, come vedete, solo quando si tratta di politica.
È vero.
Questo è. Allora, una pausa e poi andiamo dall'avvocato di Andrea Sempio.
24 mattino.
Chiede un ascoltatore, giustamente, ma non potete dire semplicemente che queste notizie fanno vendere più copie, fanno più lettori, intrigano di più. Certamente, quello è ovvio, perché se no non se ne scriverebbe, no? I giornali, i quotidiani, le radio, le TV sono non sono delle associazioni benefiche, generalmente non sono delle associazioni benefiche, e quindi guadagnano quando vendono di più, e quindi vendendo di più possono vendere più pubblicità, è naturale. Diciamo che c'è modo e modo di affrontare tutto questo e anche di gestire le notizie di cronaca. Caro Massimo Lovati, difensore appunto con l'avvocata Angela Teccia di Andrea Sempio, dunque dicevamo con Stefano Nazzi, forse il nome del suo assistito non sarebbe nemmeno dovuto uscire fino ad un momento, per così dire, decisivo delle indagini. Addirittura la sua collega non è riuscita ad entrare, non stava riuscendo ad entrare in caserma o nel luogo nel quale bisognava fare le analisi del DNA o dove si svolgeva l'interrogatorio. Sbaglio, avvocato?
Sono completamente d'accordo con lei. Purtroppo invece in Italia funziona così: prima lo sapete voi e poi noi.
Senta, e questo, in che difficoltà vi siete trovati in questi giorni sotto questo aspetto e anche sotto l'aspetto della gestione mediatica della cosa?
Non è facile, bisogna sospendere i nostri impegni quotidiani per quei pochi minuti nei quali siamo intervistati, o voi giustamente ci chiedete delle notizie. Quindi dobbiamo gestire questa situazione, cerchiamo di farlo al meglio.
Senta, già che ce l'abbiamo sotto mano, ci dica quali sono i prossimi passi, che tempi prevediamo per sapere qualcosa di più, per avere qualche qualcosa di più. Noi sarà quando sarà il momento, cioè, a noi interessa.
Sì, dunque, a seguito di questo prelievo del salivare che è stato eseguito l'altro giorno, la Procura della Repubblica di Pavia avrà due possibilità di scelta attraverso due cammini differenti. La questione è regolata dagli articoli 359 sì. e 360 sì. codice procedura penale. Il primo riguarda gli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero ripetibili, sì. ripetibili. Il secondo, gli accertamenti sì. Invece irripetibili. La differenza qual è? Che nel primo caso l'accertamento viene fatto di iniziativa e condotto dalla procura sì. senza l'intervento delle parti.
Sì.
Nel secondo, se si ritiene invece irripetibile l'accertamento, c'è il contraddittorio sì. con la possibilità di nominare consulenti tecnici di parte da parte sì. sia della persona offesa che degli indagati. In questo caso non sappiamo ancora quale sarà la scelta sì. della procura. Secondo me siamo nel campo del 359, perché
sì. ma i tempi, mi scusi avvocato, molto brutalmente, sui tempi cosa immagina? Perché immagino che anche il suo assistito sia in una fase, per così dire, direi di discreta tensione.
Non lo so. Però cerchiamo di stemperarla, anche perché se le cose viaggeranno sul 359 sarà lunga. Quindi fino all'avviso di conclusione delle indagini preliminari non sapremo niente.
Il che potrebbe voler dire, ipoteticamente, poi
dire 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi.
No, perché questo, anche questo è rilevante, perché sono 6-7 mesi sulla graticola per una situazione che potrebbe risolversi. Poi, la vostra convinzione, meglio, no. siete i suoi avvocati. Noi
però
diciamo dal nostro lato.
Non c'è solo quell'accertamento lì.
Sì.
Mi sembra di aver capito che la Procura di Pavia si stia muovendo su più ampi spettri, sì. comprendendo anche gli interrogatori, le sit e quanto mai ce n'è. Tutti i giorni se ne sente qualcuno. Le impronte digitali, non lo so, sì. non possiamo sapere.
Va bene, io...
noi saremo presenti qualora sì. ci fossero degli atti a cui abbiamo diritto di partecipare.
Sì.
Allora nomineremo i nostri consulenti di parte.
Ringrazio, grazie Massimo Lovati, che è difensore con l'avvocata Angela Teccia di Andrea Sempio. Una piccola risposta, perché poi a volte io capisco che il senso di certe trasmissioni non si colga. Un ascoltatore dice: mi spiace, ma anche la vostra rete se ne occupa morbosamente. Spengo perché ci sono altri argomenti da trattare. Caro ascoltatore, ascoltatrice, se fosse ancora all'ascolto, il motivo per il quale abbiamo deciso di dedicare una puntata alla vicenda di Carlasco non è per occuparci morbosamente della vicenda di Carlasco, non è per fare un processo a Andrea Sempio, non è per rifare un processo ad Alberto Stasi. Il motivo, l'abbiamo detto all'inizio, è che la nostra impressione è che all'interno di questa vicenda si caratterizzino e si concentrino alcuni degli elementi che funzionano molto male nel rapporto tra giustizia e informazione, tra come appunto i mass media trattano le questioni della giustizia, quando riguardano i casi di cronaca nera e quando riguardano i casi della politica, e anche di questo ce ne siamo occupati in più di un'occasione, raccontando come spesso vengano diffusi. È successo pochi giorni fa, si è dimesso l'assessore alla casa, all'urbanistica del comune di Milano per una chat che non sarebbe mai dovuto uscire, di 3 anni prima, nella quale scriveva qualcosa a proposito dell'attuale giunta e che gli è sostanzialmente costata il posto, uno stimato professionista, un avvocato amministrativista per bene, noto come persona per bene, che ha deciso di dimettersi perché è uscita questa cosa che non c'entrava nulla con le indagini. Allora, il tema è esattamente questo: come noi giornalisti gestiamo, come i media gestiscono queste informazioni, come queste informazioni filtrano ai media e come vengono raccontate. Dunque, spero di essere stato abbastanza chiaro e speriamo di aver acceso un riflettore su tutto questo, come fa sempre Stefano Nazzi con i suoi podcast per il Post. Si chiama Indagini, l'ultimo è un episodio del 26 giugno dell'84, quando Terry Broom, 26 anni, uccise Francesco D'Alessio con 2 colpi di pistola in un appartamento nel centro di Milano, ad aprire uno squarcio su un pezzo di quella quella che veniva chiamata la Milano da bere. Il giornale radio, ci risentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata.